Una festa, anzi, una solennità, perché oggi è solennità, è più di festa, molto strana. Oggi è l'ultimo dell'anno, dal punto di vista liturgico, perché con domenica prossima, iniziando l'Avvento, inizia un anno nuovo. E questa festa di Cristo, Signore e Re dell'Universo, è di fatto a metà, tra la fine e l'inizio. È una festa molto strana perché facciamo un po' fatica a capirla, cosa vuol dire che Cristo è re. Il re, dal punto di vista politico, è quella persona di solito di una famiglia, come ci sono i Savoia, i Windsor, i Borbone, a Parma c'erano gli Asburgo-Lorena, c'erano i Gonzaga-Mantova, c'erano comunque nel Medioevo, c'erano queste famiglie che erano a capo di un territorio più o meno grande. Se il territorio era piccolo erano dei conti, se il territorio era un po' più grande erano dei marchesi, dei duchi, dei principi, dei re e addirittura degli imperatori, perché gli imperatori sono sopra i re. Tipo Carlo Magno, che avete studiato tutti a scuola, era imperatore perché era comandava tra virgolette tutti i vari re della Germania. Sto mettendo giù molto semplicemente, non è proprio così dal punto di vista pratico, però l'idea è questa. E normalmente il re era di natura divina. Che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque sia il re aveva anche il compito di proteggere la Chiesa. Il re di Francia veniva ordinato diacono, il re di Spagna veniva ordinato diacono, e addirittura il re di Francia e di Spagna, pensate che erano uno canonico della Chiesa del Laterano e uno canonico della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Questo che cosa vuol dire? No, non stiamo facendo una lezione sulla monarchia perché c'è il referendum domani mattina, ma stiamo facendo questa cosa per capire bene la festa di Cristo Re. Gesù è di famiglia reale, vi ricordate? Il re Davide, quando viene consacrato re dal profeta Samuele, diventa re, sacerdote e profeta. Ed è per questo che dalla famiglia di Davide, si legge nella genealogia di Matteo, arriva Giuseppe, che dà la paternità a Gesù, dà il cognome, diciamo così. Perché allora questo re è re? Ma non ha un esercito, perché di solito i re venivano fatti, specialmente un tempo addietro, perché erano coloro che o comandavano delle truppe o sapevano come muovere queste truppe. Sto facendo un po' di storia perché sennò non capiamo il Vangelo di Giovanni, perché a un certo punto Pilato gli dice: ma se tu sei re, dov'è il tuo esercito? Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. È logico che Gesù parla a Pilato, che è un militare, che è un governatore, un prefetto, un questore, chiamatelo come volete. E bisogna che ragioni come lui. Ed è per quello che gli dici: io non sono un re, come lo intendi tu. Non c'ho una corona. Non c'ho un trono, non c'ho un regno fisico. Qual è il regno di Dio allora? Il regno di Dio siamo noi. Il nostro cuore, la nostra vita. Per cui più è grande il regno di Dio, più vuol dire che ci sono persone che danno il loro sì a Gesù. E dando il loro sì a Gesù, diventano fratelli, sorelle e sposi di Cristo. Benedetto il grembo che ti ha portato, urlano a Gesù a un certo punto. E lui cosa risponde? Benedetto piuttosto chi fa la volontà del Padre mio. Maria perché diventa grande? Non solo perché è la madre di Dio, ma è anche l'esempio del discepolo che dice di sì. Allora questa domenica, visto che con l'Avvento noi di solito dobbiamo lavorare per preparare il nostro cuore a capire e ad accogliere Gesù bambino, perché noi tante volte facciamo tante belle lucine, tanti bei presepi, tanti belli abbinatari, ma non prepariamo il cuore, che è la cosa principale. Perché Gesù bambino dal presepio non se ne fa niente, in senso buono del termine. Il presepio ci ricorda che noi dobbiamo preparare il nostro cuore, no? Allora che cosa fa? Ci chiede Gesù questa domenica, ma tu, Giovannino, Martina, tutti i nomi che volete voi, che avete voi, il tuo cuore di chi è? È mio o è di tutt'altro? Allora noi qui, se siamo un po' onesti, già barcogliamo un po'. Perché se siamo un po' onesti, il nostro cuore non è proprio tutto di Dio. Perché siamo tutti più o meno superbi, siamo tutti più o meno orgogliosi, siamo tutti più o meno vanitosi, siamo tutti più o meno cattivi, siamo tutti più o meno smorfiosi, quali... Allora vuol dire che il nostro cuore non è ancora di Dio, visto che i frutti dello Spirito Santo sono la pace, la gioia, la pietà, l'umiltà. Allora la domenica di oggi ci deve fare un po' scuotere sui banchi per dirti, bene Giuseppino, Martina, Franceschello, come li chiamate, ci sono dentro anch'io in questi nomi, com'è il tuo cuore oggi? Di chi è? È mio? Sono io che regno nel tuo cuore o sei tu che regni nel tuo cuore? Tante volte si sente, anche in certe spiritualità dell'Ottocento, no? Quello di annullarsi per fare spazio a Dio. Non vuol dire entrare in depressione e dire sono una persona inutile, ma vuol dire cominciare a togliere tutto ciò che da Dio ci tiene lontano. Perché noi siamo, come dicevo, tutti più o meno orgogliosi e vanitosi. E voglio raccontarvi una favola. Normalmente le favole in predica non le dico mai, ma oggi quella favola qua ci sta tutta. 1837 viene scritta da Hans Christian Andersen, famosissimo, quello del brutto natroccolo, quello della sirenetta, quello della piccola fiammiferaia, quello del il soldatino di piombo. E scrive questa fiaba che si chiama I vestiti del re. Qualcheduno magari di voi la conosce anche. Adesso l'accorcio perché naturalmente è molto molto più lunga. C'era un re che era molto vanitoso, molto orgoglioso, molto superbo e voleva sempre far bella figura davanti agli altri per far vedere che era proprio bello, potente, ricco. Allora chiama due sarti per fargli fare un vestito superbo, bellissimo. Questi sarti, che erano furbi e imbroglioni, dicono che hanno inventato una stoffa particolare che chi è povero e umile vede tutto lo splendore di questo vestito, chi è ricco vede invece un vestito normale. Allora lui capite che è il suo pane, perché davanti ai suoi pari non poteva far vedere che era più altro degli altri, ma con i suoi sudditi, siccome doveva far vedere che era importante, aveva questo vestito. Allora questi cuciono questo vestito che di fatto non esiste, per cui il re si trova completamente nudo. Il re si guarda e si vede nudo e dice, probabilmente io non lo vedo perché l'abito è mio, sempre molto pieno di sé. Allora che cosa fa? Organizza una festa nella città della capitale di questo regno perché tutti possono dire che bel vestito che c'ha. Allora tu organizza questa festa, lui per le città del paese, destra e sinistra, saluta tutti, però è completamente nudo. Ma lui è convinto di essere vestito. A un certo punto arriva un bambino che urla, ma il re è nudo. Naturalmente tutta la gente batteva le mani, vedeva che era nudo, ma puoi andare contro il re, che dopo magari ti mette in prigione. Per cui va benissimo, battiamo le mani perché va benissimo che è così. E questo bambino che dice, il re è nudo, il re si ferma e si spaventa, si guarda e vede che è nudo, si gira verso il bambino e gli dice, guarda, sei tu che non capisci niente, e continua ad andare avanti convinto di essere vestito. Noi siamo così. Questo è l'orgoglio che ci fa vestire come i pavoni, però sa anche i pavoni perdono le piume. Allora il re di oggi, di cui stiamo parlando, che è Gesù, che non ha una corona d'oro, ma una corona di spine. Non ha un trono regale, ma c'ha una croce. Che cosa ci chiede? Ci chiede una cosa fondamentale. Ma tu vuoi che io regni nel tuo cuore? Perché se siamo più piccoli ci rendiamo conto che tante volte a essere cattivi non ci portiamo a casa niente. Se siamo un po' più grandi ci rendiamo conto che l'orgoglio e la superbia non servono assolutamente a niente, se non a farci stare male noi, normalmente, e portato all'estremo a rimanere soli. C'è un telefono che suona, se lo spegnete per favore, grazie. Se non siete capaci a spegnerlo, fatelo spegnere da quella parte di voi. È questo il principio di fondo, che dobbiamo chiedere al Signore di regnare nei nostri cuori. Perché solo quando abbiamo Lui veramente nei nostri cuori, noi smettiamo di reagire di orgoglio. Perché è inutile che adesso ci indigniamo, perché quelli dell'ISIS stanno facendo saltare in aria tutti. Ma chi gli ha dato le armi? L'Italia, la Francia e gli Stati Uniti sono i maggiori produttori di armi nel mondo. Qualcuno gliele ha vendute. È inutile che adesso noi d'orgoglio mazziamo. Forse dovevamo pensarci un po' prima. Non voglio entrare nel discorso, perché altrimenti non ci alziamo più da qua. Però ci siamo capiti dove voglio arrivare. Che tante volte noi, per orgoglio, dobbiamo toppare i buchi nei vestiti che facciamo noi. E ci lamentiamo che gli altri ci fanno i buchi nei vestiti. Ma invece è colpa un po' nostra, nella nostra vita quotidiana. Quante volte basterebbe dire un grazie alla moglie per quello che fa? Quante volte basterebbe dire un grazie al marito per quello che fa? Quante volte i figli basterebbe che dicessero grazie a mamma perché ci sono? Perché non è più neanche così scontato esserci al giorno d'oggi. Grazie papà per quello che fai per me. Invece noi vediamo sempre quello che gli altri dovrebbero fare, non quello che noi dovremmo fare, ma quello che gli altri dovrebbero fare. E allora capite che Cristo deve ancora regnare molto dentro tutti di noi. Allora chiediamo questa grazia al Signore, che ci sia nella nostra vita un bambino che ci dice: ma tu sei nudo. Così almeno forse riusciamo a fermarci e a capire che abbiamo ancora tempo per convertire il nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.